Allora, intanto bello poter essere qui, seppur c'è l'emozione chiaramente di stare qua dietro a condividere, anche perché quello che voglio condividere con voi è anche un po' riguardo a me, la mia testimonianza, ma proprio per incoraggiarvi questa mattina. È stato bellissimo anche perché lo Spirito Santo questa mattina ha guidato ogni cosa attraverso le preghiere. Massimo ha praticamente introdotto in modo decisamente eccellente quello che vi dirò questa mattina. Potrei anche sedermi, ha detto la maggior parte delle cose lui, sicuramente meglio di come potrei dirle io. E è bello per svariati motivi. Prima di tutto perché ci fa capire che qui c'è il tabernacolo, c'è il candelabro, scusate, presente in questa chiesa. Non l'abbiamo tolto e il Signore non è fuori che bussa, ma è presente in mezzo a noi. E già questo è un motivo di grande adorazione. Seppur abbiamo i problemi, seppur ci sono le difficoltà, seppur caratterialmente magari non siamo tutti uguali, a volte non è facile, il Signore è comunque in mezzo a noi ed è qualcosa già di straordinario questo. E poi ci dimostra anche che la guida dello Spirito Santo è essenziale nella nostra vita, come nella vita della Chiesa. Quando domenica Gino si è avvicinato, il caro Gino si è avvicinato a me e mi ha detto che oggi avrei dovuto portare un pensiero. Ho pensato a molto cosa vi avrei detto, perché stavo meditando un argomento che non è attinente sicuramente a quello che stiamo facendo questa mattina e non è un qualcosa che ci avrebbe spinto ad adorare, ma più una cosa riflessiva. Ho pregato molto e il Signore più volte questa settimana mi ha fatto entrare in testa costantemente un pensiero che era quello di un momento che si vive a Poggio Bertini, tra poco ci sarà il campeggio, che è a cuore aperto, un momento di testimonianza, che infatti è parte del messaggio che voglio condividere con voi, ma proprio la frase a cuore aperto mi entrava in testa, sia per quello che è l'adorazione, sia per il fatto che è bello aprirsi anche tra fratelli e sorelle. E ci saranno tutte e due le cose questa mattina. Un momento dove si raccontavano le testimonianze, come vi dicevo, e dove profondamente, almeno io sono sempre stato molto incoraggiato dalle testimonianze dei fratelli e delle sorelle a Poggio Bertini, un momento dove si condivideva e a volte venivano anche, e non è semplice, dette cose pesanti della propria vita, qualcosa che magari aveva colpito, mi ricordo di ragazze che avevano vissuto più o meno la stessa cosa e si sono convertite tutte tramite la testimonianza di un fratello che adesso non c'è più perché aveva una malattia molto brutta, però attraverso la testimonianza di questo fratello si sono convertite in tante ed è stato bellissimo vedere come ognuna con la propria storia sono arrivati all'Evangelo, alcune storie molto molto toccanti e molto forti. Quindi è un momento a cuore aperto proprio di condivisione, di profondo, scusate, incoraggiamento. È il titolo che comunque ho voluto dare a questa breve e semplice meditazione, proprio a cuore aperto. Leggiamo nel Salmo 62, il versetto 8. Salmo 62, versetto 8. È detto: confida in Lui in ogni tempo, o popolo, apri il tuo cuore in Sua presenza, Dio è nostro rifugio. È proprio questo apri il tuo cuore in Sua presenza che vorrò vedere insieme a voi, ma brevemente, proprio per capire in che condizioni è stato detto queste parole, sono state dette queste parole, è successo quando Davide stava vivendo un momento molto difficile della sua vita. Addirittura si trovò suo figlio contro, Absalom, e fu costretto a scappare per la ribellione di suo figlio, perché stava facendo dei danni incredibili. E lo potrete leggere in 2 Samuele al capitolo 15. Al versetto 14 viene detto questa cosa, lo leggo io per brevità. Alzatevi, fuggiamo, lo disse a parte del popolo che era con Davide, altrimenti nessuno scamperà dalle mani di Absalom. Quindi prima di scrivere queste parole stava vivendo questa situazione, un momento di sconforto dove la terra sotto i piedi sicuramente non era molto stabile per il re Davide, nonostante fosse un uomo straordinario. E in tutta questa situazione scrive questo meraviglioso salmo che inizia con queste parole. Ad un certo punto quindi sicuramente si sarà fermato, si sarà calmato per l'agitazione che aveva sicuramente di fronte a questa situazione così forte. E scrisse: Solo in Dio trova riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza, in Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio, e poi dice, io non potrò vacillare. Quindi si è fermato, riflettuto. E in tutte queste cose dice anche, lo ripete, io non potrò vacillare, al versetto 6, io non potrò vacillare, alla fine del versetto. Davide aveva buona parte del popolo contro, aveva addirittura suo figlio contro, che è qualcosa che io non voglio neanche immaginare, non sono padre, ma deve essere qualcosa di terribile, ma aveva Dio dalla sua parte, questo bastava. Non c'è nessuno che può tenere testa al Signore degli eserciti. Vedremo insieme, proprio per questo, proprio perché noi siamo spinti ad adorare il Signore in ogni situazione, e mi faceva riflettere, come vi dicevo, questa frase, apri il tuo cuore in sua presenza. E lo vedremo sotto tre punti che voglio condividere con voi. Prima di tutto, del fatto che ci parla di adorazione, aprire il suo cuore in sua presenza, ci parla di sacrificio, da parte nostra anche, e ci parla di condivisione, che è quello che è il tema più centrale di questo brano. Di questo pensiero, scusate, sono un po' agitato perché è un qualcosa che sento tanto, vi dico la verità, poi capirete penso il motivo. Vediamo il primo punto, apri il tuo cuore in sua presenza, ci parla di adorazione. Proprio leggendo queste parole meravigliose ho pensato al fatto che sono chiaramente delle parole di adorazione. Apri il tuo cuore in sua presenza, lo diceva al popolo ma lo potrebbe dire tranquillamente anche a noi questa mattina. Apri il tuo cuore in sua presenza. Che parole di adorazione, che parole meravigliose, e un'immagine per me di profonda adorazione, cioè qualcuno che si apre completamente ad adorare appunto il Signore. Possiamo, lo diciamo spesso che cosa significa adorazione, ma voglio brevemente ricordarlo, è stato detto anche ultimamente che dal greco proskuneo vuol dire prostarsi davanti e più bello, ritengo, cadere davanti. Proprio un abbandono completo ad adorare il Signore. Vi devo dire che questa immagine appunto mi piace moltissimo perché rende di più l'idea di che cos'è l'adorazione. È una resa completa di noi stessi prima di tutto, è un atteggiamento dello spirito che non è solo questa mattina qua, ma che deve essere costante, è qualcosa appunto che dobbiamo vivere quotidianamente. La vera adorazione ha due qualità molto importanti tra le tante. Leggiamo per ricordarlo sempre in Giovanni 4:23, lo conosciamo molto bene, ma è giusto ricordarlo e porci gli occhi. Giovanni 4:23, sono verità che voglio fermare nelle nostre menti, seppur le conosciamo bene appunto. Giovanni 4:23. L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ci fermiamo qui. Quindi ha due qualità principali. Prima di tutto deve essere fatta in spirito. Queste parole ci parlano del fatto che l'adorazione, a differenza della lode, è un'esclusiva dei credenti, di chi possiede lo Spirito di Dio. In 1 Corinzi 11, capitolo 2, versetto 11, dice... Nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Quindi noi possiamo adorare il Signore solo perché lo Spirito di Dio è in noi. Non ci sarebbe altro modo per poterlo fare. Una vera adorazione è possibile veramente se siamo convertiti al Signore, solo se lo Spirito Santo è venuto ad abitare in noi veramente. Solo i veri credenti possono fare questo. E appunto, proprio perché è importante che quello che dice la parola deve essere un'adorazione anche fatta in verità. Sono due cose concatenate, non possiamo scinderle. In verità perché l'adorazione deve essere biblica, secondo quello che c'è scritto qui, non secondo quello che può essere, seppur anche i sentimenti e le emozioni siano coinvolte, i sentimentalismi nostri però. Non deve essere qualcosa di esagerato e non controllato, deve essere qualcosa di biblico, di sincero, di ordinato, anche di gioia, che spesso manca. Lo dico non per... criticarvi, ma per incoraggiarvi, stando lì dietro si vedono i vostri volti. Voi vedete il mio, anche il mio a volte sarà triste, però che bello quando c'è la gioia negli occhi dei miei fratelli e mie sorelle perché siamo qui ad adorare il Signore. È una cosa bellissima. Io quando vedo gli occhi che sorridono perché siamo qui consapevoli che il Signore è qua in mezzo a noi, che stiamo adorando non una statua, non una persona, ma un Dio vivente vero che ci ha salvato, è qualcosa di completamente diverso. E perché l'adorazione appunto è in verità? Perché, come detto in Giovanni 17, la seconda parte del versetto 17, la tua parola è verità. E lo diceva Gesù al Padre, non lo diceva una persona qualunque. Voglio anche ricordare questa mattina che prima di tutto a me stesso e poi a voi, che come adoriamo è il frutto di come viviamo. Non è appunto una cosa improvvisata. Io mi ricordo, ho fatto anni di danza e quando c'era l'improvvisazione era una cosa così, dovevi buttarti, quando era preparata era una cosa completamente diversa, potevi vincere anche delle gare. E quando noi ci presentiamo al Signore, improvvisare è qualcosa di la cosa più sbagliata che possiamo fare, perché è simile a quello che abbiamo visto anche ultimamente all'atteggiamento dei farisei. Noi dobbiamo vivere veramente l'adorazione ogni giorno della nostra vita, perché i motivi sono svariati e dopo voglio condividere con voi appunto alcuni dei miei che penso vi ritroverete. Ci tengo a precisare appunto che dobbiamo esaminare noi stessi, non è un'accusa verso nessuno, è un esame attento a me stesso. E se esamino appunto la mia vita, beh, vi devo confessare con tanta vergogna che sono un po' distante dal vivere proprio l'atteggiamento di adorazione, quello che è la vera adorazione, perché spesso vengo distratto, spesso butto via il mio tempo, lo spreco in cose inutili, come possono essere tempo sprecato in tante cose che non appartengono, che non sono quelle che il Signore vuole per noi, lamentele, e devo riconoscere che a volte mi lamento tanto, le volte in cui mi posso arrabbiare per le cose che mi circondano, che magari sono anche giusto, ma l'atteggiamento di rabbia è sicuramente sbagliato, e lo spreco anche delle mie energie in cose che non sono quelle che riguardano il Signore, eccetera, ce ne sono tante. E quindi, come è scritto in 1 Corinzi 11:28 questa mattina, ognuno esamini se stesso. Non è un'accusa, ripeto, verso nessuno. Dobbiamo imparare a esaminarci attentamente di fronte alla parola di Dio, a quello che dice. Dobbiamo essere onesti con noi stessi e cambiare quelle cose che non vanno. Io stamattina le voglio dire proprio davanti a voi. Cioè, vi dico che non sto vivendo proprio questo atteggiamento. Lo vivo a tratti e questo non va bene, con vergogna. E se c'è qualcuno come me che sta vivendo questo, allora è il caso di cambiare, lo dico a me stesso e a chi vive questa situazione. Il secondo punto è: apri il tuo cuore in presenza, in sua presenza, ci parla di un sacrificio ed è molto collegato. La vera adorazione, quella vera, non quella improvvisata, costa caro. Costa perché è la rinuncia di noi stessi ed è la cosa che ci viene più difficile. Il re Davide aveva capito molto bene questo concetto quando disse in 2 Samuele, sempre, capitolo 24, al versetto 24, non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Costa vivere una vita di adorazione, costa la vita cristiana. Quando purtroppo è capitato in alcuni campeggi o quando facevo gruppo giovani da piccolino, gruppo adolescenti, bella la vita cristiana, convertiti, è bella la vita cristiana, vero? Ci sono enormi benedizioni, ma è un messaggio a metà. La vita cristiana è una vita controcorrente e quindi qualche sofferenza ci sarà per forza, perché è difficile rinunciare a noi stessi e al nostro io, però il Signore ha sofferto infinitamente di più per noi e quindi è il minimo che possiamo fare. E poi, comunque, è giusto dirlo, ci sono talmente tante gioie che il sacrificio vale veramente la pena, senza dubbio. E mi aveva fatto riflettere una frase che ho letto ultimamente, una citazione. Uno dei prezzi dell'adorazione è rinunciare al nostro egocentrismo. Non puoi esaltare Dio e te stesso allo stesso tempo. Non è fattibile, è una cosa impossibile esaltare me stesso e Dio. E questo mi ha fatto molto molto riflettere, una frase che leggevo di un messaggio di un fratello. Terzo punto, ed è quello su cui mi soffermerò un pochino, ma non troppo, apri il tuo cuore in sua presenza, ci parla appunto di condivisione. Proprio da questo riflessione nasce questo semplicissimo pensiero. Desidero proprio aprire il mio cuore questa mattina, l'abbiamo fatto in adorazione al Signore, ma voglio farlo anche con voi, proprio perché il desiderio che ho è quello di incoraggiarvi a vivere questo, ed incoraggiare anche me stesso a vivere l'adorazione veramente. Diciamo spesso, viene detto spesso, l'ho detto io, l'abbiamo detto tutti, penso, da questo pulpito, che abbiamo mille motivi per adorare il Signore. Ogni volta che la domenica mattina iniziamo, anche i nostri anziani ce lo dicono, ed è vero, abbiamo infiniti motivi per adorare il Signore. E alcuni li voglio condividere con voi questa mattina, appunto, i miei personali, ma penso che vi potrete ritrovare, soprattutto nel primo, perché è la cosa condivisa da tutti i veri figli di Dio. Vediamo appunto il primo leggendo il Salmo 40, i versetti 2 e la prima parte del versetto 3. Salmo 40, versetto 2 e prima parte del 3. Mi hai tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Hai fatto posare i miei piedi sulla roccia, hai reso sicuri i miei passi, e gli ha messo nella mia bocca un cantico nuovo a lode del nostro Dio. Che cosa straordinaria. Il primo motivo per tutti è senza dubbio la salvezza in Cristo Gesù. Però c'è un passo che dice che dove il peccato abbondato, la grazia è sovrabbondata. E quindi se penso a quello che è stata la mia vita, al modo in cui mi sono immerso il peccato, prende ancora più forza e vigore questo passo. Il fatto di, c'è scritto, tratti da una fossa di perdizione. E quando arrivi a toccare il fondo in alcune situazioni, ci ritrovi spiaccicato su quel fondo. Sapere e avere questa certezza è qualcosa di straordinario. Tutti noi siamo arrivati, chi è credente ovviamente, alla salvezza di Dio, ma c'è chi ci è arrivato in una condizione e chi in un'altra. E quando la condizione in cui ci arrivi è brutta, certe parole si afferrano con più forza, seppur non sempre si vivono purtroppo, ed è qualcosa di straordinario. Il sacrificio del nostro meraviglioso Signore è bastato per me e per voi, perché per avere la salvezza non c'è bisogno di altro, ed è già tantissimo, non voglio sminuire assolutamente l'opera di Cristo. Però noi ci sforziamo a volte, quando basterebbe arrendersi completamente a quella mano che ci tira fuori dalle difficoltà, che ci ha tratto fuori dalla fossa al giorno della nostra salvezza. È qualcosa di meraviglioso. Lui, che sedeva sul trono, è sceso in quella fossa per noi e poi è risorto. Se no sarebbe stata un'opera completa, ed è qualcosa di straordinario. Credo che questo sia il motivo principale che dovrebbe spingerci ad adorare. Basterebbe assolutamente questo, non c'è bisogno di aggiungere altro. Lui ci ha salvato e questo già ci dovrebbe bastare. Ma se non bastasse, ci sono tanti altri motivi. Questo, il secondo, è strettamente personale, penso che alcuni l'abbiano vissuto. Però è qualcosa di mio personale che voglio condividere con voi, sempre per incoraggiarvi. Al Salmo 27, il versetto 10. Spero di riuscire. Se qualcuno potrebbe leggerlo un attimo, gentilmente. Se qualche fratello riesce, mi farebbe un favore. Qualcosa di incredibile, vivere l'abbandono di un genitore è qualcosa di molto 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 forte, molto, qualcosa che ti stravolge la vita, è qualcosa che ci portiamo dietro chi lo vive per tutta la sua vita, ma allo stesso tempo questo passo è qualcosa di estremamente consolante, qualcosa di che dà una forza che è difficile da esprimere. Proprio oggi è il mio modo di aprire il mio cuore davanti a Dio e davanti a voi, perché quello che c'è scritto qui è qualcosa di difficile da esprimere. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonano, il Signore mi accoglierà. È detto. Una ferita nel cuore che può essere solo ed esclusivamente curata, io ci ho provato in tanti modi, dal Signore. Non c'è altro modo, e se c'è qualcuno che vive una forma di abbandono che non deve essere per forza quella di un padre o di una madre, ma di un coniuge, di un figlio, di qualsiasi altra persona a cui teniamo, beh, le braccia del Signore sono lì, aperte, spalancate, ad accogliere qualsiasi persona, sia anche nella condizione peggiore, sia prima per quanto riguarda la salvezza, ma anche nelle condizioni di dolore. Vivere un abbandono di una persona che amiamo è difficile, ma non esiste altro modo, fratelli e sorelle, per essere consolati, è impossibile. Potete cercare ovunque, anche nella persona che adesso amate, vi potrà dare tanto, ma non quello che vi dà il Signore, assolutamente. È un dolore che penso difficilmente supererò, ma ogni volta che leggo questo messaggio il mio cuore è consolato e mi spinge ad adorare seriamente il Signore. Una cosa strettamente legata anche a questo brano e che mi dà tanta, tanta gioia è anche il fatto di sapere che seppur la mia famiglia in qualche modo è stata rotta a causa di mio papà, lassù nel cielo ho un Padre Celeste che mi ha dato una famiglia che non è descrivibile, è veramente meravigliosa. Io ho seconde mamme sparse per l'Italia, papà spirituali che si sono presi cura di me, fratelli e sorelle straordinarie da cui posso prendere tanto. E seppur io guardo in casa e dico, c'è mia madre che anche lei soffre, vedo tutti voi e questo mi dà una forza incredibile. Terzo motivo, il Salmo 147, versetto 3. Anche questo è un po' personale, ma penso l'abbiano vissuto in tanti. Almeno non piangerò per il prossimo mese. 147, 3. Egli guarisce chi ha il cuore spezzato, grazie, e fascia le loro piaghe. Mi chiedo un attimo, scusa. Quantità di noi hanno sperimentato almeno una volta quella sensazione così forte che è avere il cuore spezzato? È come un terremoto sotto i piedi, di forte magnitudo che ti spazza via tutto in un secondo. Il concetto è molto molto simile, è qualcosa che in un attimo ti destabilizza, è un qualcosa che ti rende debole, fiacco. E penso negli ultimi anni a un po' quello che mi è successo, l'operazione in sé, che vi dico la verità, mi ha veramente stravolto la vita. La notizia dopo di Michele, uno dei miei migliori amici, che non c'è più. Tante cose che insieme ti abbattono. Ma che bello, un altro motivo di profonda adorazione è sapere che c'è scritto egli guarisce. Non è che mette una toppa come facciamo noi, lui guarisce. Guarisce quel cuore che è rotto, che è spezzato, ed è qualcosa ancora di straordinario. E poi infine, mi avvicino alla conclusione, il quarto motivo che ci dà una gioia incredibile ed è giusto ricordare ai nostri cuori, in Prima Tessalonicesi. Prima Tessalonicesi 4. Leggiamo da 16 a 18. Prima Tessalonicesi 4. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il nostro Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Che bello sapere che il Signore torna. Non sappiamo quando, non lo sa neanche Lui, solo il Padre è dato di saperlo, ma torna. Torna e questo penso sia un motivo di adorazione straordinario. Ci fa aprire il cuore in sua presenza, sapere che lui tornerà a prenderci, sapere che ci porterà con sé, sapere che saremo suoi per sempre e magari accadesse adesso, magari potesse succedere il prima possibile. Sarebbe bellissimo. E qua ci viene detto appunto, consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole, il Signore torna. Penso sia una delle frasi che ci consola di più, soprattutto per la vita così difficile che affrontiamo ogni giorno. Quindi oggi ho voluto condividere con voi delle cose personali, veramente con la speranza di portarvi ad adorare il Signore, di portare me stesso a farlo di più ogni giorno, a vivere questa vita di adorazione, perché sono quattro motivi, ma ce ne sarebbero tanti altri. E penso che ognuno di noi potrebbe dirsi il suo, e perché no? Perché non condividere? Quanto è importante vivere l'unità? Siamo una famiglia, l'ho detto prima, e non una famiglia qualunque, la più bella che esista. Che possiamo essere spinti ad adorare il Signore, a vivere più uniti, a condividere i nostri pesi gli uni gli altri, a condividere a cuore aperto quello che abbiamo dentro gli uni gli altri e a vivere un'adorazione, come dicevo, che sia con il cuore aperto di fronte a Dio, non un'adorazione improvvisata, ma qualcosa che viviamo veramente. Amen. Amen.